Oggi è la seconda lezione magistrale della Scuola per una consapevole cultura costituzionale. La prima si è svolta 15 giorni fa nella Sala Oliva dell'Accademia dei Concordi ed è veramente divertente che il presidente dell'Accademia dei Concordi, che è il nostro relatore, sia costretto a parlare in trasferta, perché così ha voluto l'organizzazione della nostra scuola. Abbiamo questa bella sala che ci è stata concessa in spirito di collaborazione dell'amministrazione comunale di Rovigo. La presenza del sindaco mi permette di ringraziarlo per questo e anche per il patrocinio della scuola. La prima lezione è stata di Giuditta Brunelli su Costituzione, Donne e Politica. Oggi invece il professor Luigi Costato, ordinario di diritto dell'Unione Europea all'Università di Ferrara, parlerà di Costituzione e Costituzione Europea. Io credo che c'è qualcosa di buffo è presentare Luigi Costato a Rovigo, quindi io proprio presentarlo in assoluto, ma a Rovigo in particolare, quindi mi esimo a dire alcunché, se non ricordare che anche lui è stato per 3 mandati consecutivi mio preside. Io all'epoca ero un giovane ricercatore, battagliere nel consiglio di facoltà e ce le siamo suonate di santa ragione. E il fatto però che sia qui a fare questa lezione magistrale e poi farà anche una lezione seminariale mi fa pensare che il professor Costato, che battaglia bene, apprezzi anche i battaglieri, e in questo senso la sua presenza mi lusinga e lo ringrazio. Registreremo questa lezione come già la precedente. Vi ricordo che nel sito della scuola trovate il file audio delle conferenze. Ricordo altresì che la scuola prosegue anche con le sue lezioni seminariali, la terza venerdì prossimo, 29 febbraio 2008 alle ore 16, nell'aula 1 della facoltà di giurisprudenza. Il collega Paolo Veronesi parlerà di Costituzione dei diritti. Il relativo dossier vi è già stato consegnato la settimana scorsa. Non parlo del relatore, però vorrei introdurre qualcosa sul tema. Il tema odierno, Costituzione e Costituzione europea, evoca il processo di integrazione europea, che è un'esperienza per noi giuristi assolutamente inedita e originale. Intanto perché la sua base costituzionale è impalpabile. Calamandrei, in Assemblea Costituente, parlò di alcune finestre della Costituzione sul mondo. Una di queste finestre era l'articolo 11 della Costituzione, che è noto per la prima parte, quella che di solito si porta in piazza, l'Italia ripudia la guerra, ma che è molto più importante per la seconda parte, laddove si afferma che l'Italia cede parte della propria sovranità a favore di organizzazioni internazionali o transnazionali che promuovano la pace e la giustizia. Questo articolo è stato pensato non per il processo europeo, non poteva essere pensato per un processo che era di là da venire, è stato pensato per l'adesione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma la magia dell'interpretazione giuridica, in questo caso l'interpretazione evolutiva, ha fatto sì che noi abbiamo radicato su questo articolo l'intero processo di integrazione europea. Un processo assolutamente inedito e originale, un vero e proprio laboratorio giuridico costituzionale con i suoi brevetti, ne ricordo solo alcuni. Le comunità hanno un sistema istituzionale che non è riconducibile alle forme di governo che noi conosciamo. Ha un ordinamento giuridico che erode il dogma della sovranità nazionale, ma non arriva alla forma della federazione o della confederazione. Il suo diritto si impone sul diritto interno, ma per una scelta dei giudici della Corte di Giustizia o della Corte Costituzionale. Ha una moneta, l'euro, ma non ha uno Stato. Ha delle carte costituzionali, ma non ha un demos, non ha un popolo. Ora, queste sono delle cose che giuridicamente non si classificano agevolmente. E infatti questo processo di integrazione europea è spesso contestato. La variante elegante di questa contestazione suona così: c'è un deficit democratico nelle istituzioni europee. Il fatto cioè che queste istituzioni comunitarie producono norme che prevalgono sulle leggi nazionali, derogano anche a norme costituzionali, ma che non sono fatte da organi rappresentativi, se non altro perché il Parlamento europeo co-decide, ma non decide come fa un Parlamento nazionale. La versione più dozzinale della critica è: Bruxelles costa un sacco di soldi, si occupa solo di misura dei cetrioli, di pesi delle banane, e quindi perché dobbiamo pagare questo carrozzone? Se posso esprimere un parere, io credo che il processo di integrazione si sia rivelato in realtà in tutti questi anni, su alcuni profili decisivi, molto più virtuoso delle tradizionali costruzioni costituzionali. Faccio solo due esempi. Se questo paese non è andato fuori strada in termini di politica economica, è perché era vincolata dai parametri europei che hanno costretto a garantire una stabilità economica, certo imponendo scelte impopolari, ma non antipopolari. L'altro esempio che mi sta più a cuore è un altro. È che questo processo di integrazione europea ha garantito una pace continentale mai così lunga nella storia europea. Nel 1951 a Parigi viene firmato il primo dei trattati, il trattato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fra Francia, Germania, Italia e i tre paesi del Benelux. Introduce la libera circolazione del carbone e dell'acciaio, il libero accesso alle fonti di produzione e un'alta autorità comune di vigilanza. Un anno prima, in una sua celebre dichiarazione del 9 maggio del 50, il ministro degli esteri francese, Robert Schuman, che è uno dei padri dell'Europa, disse questo, pensando al bacino della Ruhr, alle miniere della Ruhr che erano state l'oggetto del contendere delle guerre fra Francia e Germania. Disse: la solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. Questa è la magia del diritto, in questo caso del diritto comunitario. Mettere quel bacino della Ruhr sotto il controllo non francese, non tedesco, ma di una comune forma di governo, crea le condizioni per cui due partner, diciamo così, commerciali, difficilmente si fanno la guerra. Ed infatti così è stato. Ecco, oggi, nel momento in cui il processo comunitario incontra delle difficoltà, ricordo che nel 2005, a causa del referendum olandese e francese che hanno bocciato il testo di Costituzione europea, quel testo è stato accantonato, ci sono stati 2 anni di riflessione. Recentemente, il 13 dicembre del 2007, a Lisbona è stato firmato un trattato che modifica i precedenti trattati istitutivi della CE e dell'Unione Europea, recupera larga parte della Carta Costituzionale, rinvia anche la Carta dei diritti cosiddetta di Nizza, riconoscendole un valore giuridico pregnante. Ecco, Luigi Costato ha il compito difficile di rendere comprensibile a tutti questo percorso, non lo invidio, ma vorrei che nelle parole che il professore illustrerà, e quando leggiamo appunto dei cetrioli e delle banane, pensassimo che in realtà questo processo ha dietro di sé un bene prezioso, cioè forse la migliore polizza assicurativa perché questo continente continui, come negli ultimi 50 anni ha fatto, a non farsi la guerra. Io vi ringrazio e darei la parola a Luigi Costato.
Grazie. Funziona? Funziona?
Sì.
Io mi congratulo col professor Puggiotto per essere sopravvissuto alle battaglie con me, non è di tutti e non è da tutti. E comunque io ero in una posizione ovviamente dominante perché io ero prese e lui era giovane ricercatore, anche se tenace e pugnace. Si è un po' vendicato di queste battaglie perché praticamente mi ha segato l'erba sotto i piedi e ha fatto lui la relazione. Quindi dovrò cercare di far sfoggio di fantasia per potermela cavare. In verità, l'elemento fondamentale che fa apprezzare la Comunità Europea, prima ancora che del fatto che non è affatto vero che è un sistema non democratico, che questa è una fandonia, così come non è affatto vero che costa troppo caro. E in verità la cosa fondamentale è che dopo essersi sgozzati allegramente per centinaia e migliaia di anni, gli europei hanno capito che la cosa migliore forse era cercare di trovare un accordo. E questo è stato un atto che trae le sue origini più lontane nel pensiero di Einaudi, di Spinelli, ben prima della guerra, uno con i pensieri inutili, l'altro a Ventotene, quindi alloggiato a spese dello Stato fascista in un locale piuttosto stretto, perché non vedevano quale altro percorso potesse avere l'Europa. In realtà, se noi pensiamo all'Europa come la vediamo oggi, ci rendiamo conto che già essa, rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Cina, rispetto all'India, non è una grande entità, è un'entità grande forse di cervelli, è un'entità grande sicuramente di esperienze, grande di storia dietro la schiena, con un accumulo di errori spaventoso, che però forse può essere lo strumento per evitare ad altri e ad essa stessa di compierne ulteriori. E guardando da vicino all'Europa, così come è stata progressivamente costruita, ci accorgiamo anche che è una costruzione gravemente incompleta. Gravemente incompleta. Lo abbiamo visto con la guerra in Iraq, lo vediamo con tutte le vicende che si stanno manifestando anche in questi giorni, come per esempio la vicenda del Kosovo. L'Europa è incompleta perché la sua storia del dopoguerra è una storia fatta di chiari e di scuri. E cominciamo a parlare dei chiari. Dopo la creazione della CECA, cui faceva cenno il professor Pugiotto, l'entusiasmo di alcuni uomini politici, perché bisogna dire che è stata una cosa molto elitaria, non è stata una cosa... io ho fondato il Movimento Federalista Europeo nel 48 a Rovigo e avevo i pantaloni corti, però poi me l'hanno portato via i partiti politici perché hanno immediatamente pensato che fosse opportuno che i piccoli si togliessero del mezzo e che invece venisse un erede designato di un senatore rodigino che poi non è arrivato da nessuna parte. E, dicevo, però l'Europa ha avuto successo immediatamente perché l'idea della CECA, l'idea cioè di mettere in comune la gestione politica del carbone e dell'acciaio, non la gestione delle ferriere o delle miniere che restavano dei loro proprietari, ma la gestione politica, di modo che questa merce poteva circolare in tutta Europa senza dazi doganali, è stata ben capita come un primo passo, semplicemente una specie di assaggio di quello che sarebbe potuto accadere proseguendo su quella strada. Poi, subito dopo, si è pensato di andare molto oltre, e cioè di istituire la Comunità Europea di Difesa, cosa di cui in questo momento si sente la mancanza, a dire la verità, ma comunque è stata istituita la Comunità di Difesa, cioè è stato firmato il trattato. Questo trattato prevedeva la messa in comune degli eserciti dei 6 Stati membri, e cioè della Germania, della Francia, dell'Italia, del Benelux. Effettivamente nel 1954 la cosa forse era un pochino prematura, anche se era una cosa di grandissima portata storica, perché voleva dire, a proposito del discorso della sovranità, mettere in comune uno degli aspetti caratteristici della sovranità, e cioè la forza, anche se oggi ci accorgiamo che ci sono forse fortunatamente anche elementi più importanti ancora della forza. Dicevo, si è firmato questo trattato che aveva questo aspetto da un lato e poi prevedeva entro 6 mesi che l'assemblea parlamentare, che era la stessa assemblea della CECA, varasse un progetto di costituzione della Federazione Europea, che poi avrebbe dovuto essere ovviamente approvato da tutti gli Stati membri attraverso gli strumenti di ratifica, che però ratifica che sarebbe stata contemporaneamente l'ultimo atto degli vari Stati membri e quindi il loro certificato di morte e il certificato di nascita della Federazione Europea. L'idea però che un generale tedesco potesse comandare le truppe francesi non era ancora matura nella testa dei deputati all'Assemblée francese. Infatti, quando si arrivò a discutere della ratifica, si è alzato un deputato e non è che abbia detto un granché sull'argomento, ha detto: chiederei di passare al successivo punto all'ordine del giorno, e con questo è stata sepolta la CED, la Comunità Europea di Difesa. È stata una sepoltura grave, perché era un passo enorme, fondamentale, però gli europeisti non si sono scoraggiati. I vari Schuman, tutte le persone che desideravano Spach, che volevano arrivare, Monet, che volevano arrivare a evitare la possibilità che in futuro gli europei si sgozzassero ancora fra loro, perché questo in fondo era l'idea, e collegata ovviamente a uno sviluppo politico con un risultato finale, la federazione europea. E allora hanno detto: se non possiamo mettere in comune l'esercito, vediamo se possiamo mettere in comune l'economia, o perlomeno alcuni aspetti dell'economia. Dopo un lungo negoziato, un negoziato che si è svolto a Messina un po' anche perché il nostro ministro degli esteri era Martino, che era di quelle parti, era un medico, il negoziato si è concluso favorevolmente e gli stati membri hanno firmato il 25 aprile del 1957, la fotografia che c'è nel manifesto sta a ricordare questo evento storico, e furono firmati due trattati, il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e il trattato istitutivo dell'Euratom, cioè della messa in comune a fini pacifici degli studi sull'atomo. Questo secondo trattato ha avuto una vita sempre molto modesta di importanza e a Ispra, in un angolino lì, non dà fastidio a nessuno, è molto complicato, il trattato assomiglia a quello c'è, però insomma non è come non ci fosse, non è molto rilevante. Invece il trattato c'è, è stato firmato e poi è stato ratificato il primo gennaio del 1958, è entrato in vigore. Naturalmente non si poteva immaginare immediatamente di dare applicazione completamente a tutte le norme contenute nel trattato, tant'è vero che c'era una serie di disposizioni transitorie, perché fra gli stati esistevano dazi doganali, tra gli stati membri, perché c'erano adattamenti da fare di 100.000 cose, e si prese un periodo transitorio di una decina d'anni, e entro gli anni 60 progressivamente si sono abbattuti gli dazi doganali, progressivamente si è arrivati ad avere una tariffa doganale comune, e quindi oggi i dazi doganali non sono più compito dello Stato, ma sono compito della comunità, li fissa con un regolamento, è una cosa grossa così, dove c'è tutto l'elenco di tutti i prodotti e ci sono i dazi così come stabiliti. E poi si è incominciato a marciare su questo percorso che è caratterizzato dalla presenza di istituzioni, si chiamano così nel linguaggio comunitario, di istituzioni che fanno assomigliare per qualche verso l'Europa a uno Stato federale e per altri versi non lo si può considerare tale. Su questo punto, e il professor Purgiotto certamente lo potrebbe dire meglio di me, ma insomma lo Stato così come lo intendiamo fino ad oggi è quell'ente che ha un territorio, che ha una popolazione, ma soprattutto che è capace di autodecidere ciò che deve fare, cioè che ha gli strumenti per stabilire se, faccio per dire, in Italia ci possa essere solo la proprietà privata o solo la proprietà pubblica, oppure se le strade possano essere vendute o non vendute, se, che so io, ci può essere un rapporto particolare con una chiesa, con una religione, oppure no. Cioè è capace, è autocefalo, è capace da solo di determinare i suoi stessi destini. La comunità non è in queste condizioni, la comunità esercita meglio alcuni poteri che sono ancora dello Stato, almeno formalmente, ma li esercita per delega, li esercita perché lo Stato ha detto, gli Stati membri hanno detto esercitalo tu questo potere. Però non è un suo potere originario, è un potere originario dello Stato, il quale, aderendo alla comunità europea, ha detto: beh, adesso sei tu che dovrai gestire l'agricoltura piuttosto che i trasporti, intesa nel senso non materiale, ma nel senso delle regole, inteso nel senso delle regole. Questo elemento, questo sviluppo è stato lento e progressivo, faticoso da realizzare, ma intanto appunto ci ha consentito, come diceva il professor Puggiotto e io amo ripeterlo, ci ha consentito di abolire la ferma militare. Forse la comunità si sarà occupata anche della lunghezza dei cetrioli, e su questo poi spenderò una parolina, perché mi è spiaciuto molto quella volta che Ronchey, che pure è una persona intelligente, ha scritto un articolo sul Corriere della Sera a proposito della lunghezza dei cetrioli. È una stupidaggine prendersi la comunità con la comunità perché dice qual è la lunghezza dei cetrioli, se non si sa che il meccanismo di protezione degli agricoltori prevede che si possa conferire il cetriolo a un certo magazzino di intervento a condizione che sia lungo tot centimetri. Se è più corto vuol dire che non è mercantile e quindi non gode della protezione, come nessuno di noi vorrebbe comprare un pomodoro marcio o che so io, o una mela baccata. Quindi, e la comunità è costretta a stabilire anche queste regole, ma non sono quelle le regole fondamentali, perché di queste ne vengono pubblicate circa 2000 all'anno, in gazzetta ufficiale 2000 regolamenti che si occupano di queste sciocchezzuole. Però vedo alcuni che sono stati a lezione da me, non sono mai entrato in questo argomento, perché non è quello il diritto comunitario, sono forme regolamentari che esistono anche negli stati membri. In Italia c'è per esempio un decreto ministeriale che stabilisce come si fa a sapere se la pasta è fatta di grano duro e ci ufficializza il metodo Resmini. Vabbè, con questo cosa vuol dire? Che lo Stato italiano si occupa della pasta, non ha niente di meglio da fare? No, si occupa della pasta per quella parte che interessa la pasta, fa il suo mestiere nei limiti in cui lo deve fare. Allora, tornando a quanto dicevo prima, il progredire della comunità è stato in un certo senso faticoso, però nello stesso tempo il successo c'è stato. Ci sono state una serie di concomitanze. C'è stata la concomitanza di un grande sviluppo tecnologico, c'è stata la concomitanza del fatto che la pace in qualche modo è stata assicurata, magari c'era la guerra fredda, però finché è fredda, insomma, dà meno fastidio di quella calda, insomma, si può procedere ugualmente. Queste ragioni, insieme al fatto che l'Italia, insieme con gli altri stati membri della comunità originari, sia pure con una piccola variante per la Francia, partecipava anche all'Organizzazione della Difesa Nordatlantica, la NATO, ha fatto sì che la comunità, cioè l'insieme degli stati, abbiano potuto progressivamente svilupparsi. E chi è abbastanza vecchio per ricordarselo dovrebbe avere davanti agli occhi quali erano le condizioni dell'Italia nel 58 e quali sono le condizioni di un'Italia disastrata, almeno così dicono, come è oggi, che è sicuramente 100.000 volte migliore dell'Italia sana e in sviluppo del 1952. Certo, abbiamo dei difetti, però insomma. E il merito di questo in buona misura è il merito della comunità. E quando si è trattato di ratificare il trattato CE, si è dovuti ricorrere nel ragionamento della Corte Costituzionale proprio all'articolo 11, perché non c'era quasi la maggioranza per ratificarlo, perché il trattato CE è stato ratificato con pochi voti a favore, appena pochi di più del minimo necessario, perché le sinistre hanno votato contro perché si creava l'Europa dei capitalisti, l'estrema destra ha votato contro perché si metteva in pericolo la patria, la identità nazionale. Ecco, questo per dirvi la lungimiranza talvolta di chi si occupa di queste cose, perché sono stati i partiti di centro che hanno preferito, voluto, imposto questo tipo di soluzione, che è stata poi una delle carte vincenti del nostro paese. Tuttavia, bisognerebbe parlare un po' di diritto, perché non si può non parlare di diritto. Allora mi prendo questo aureo libretto che è stato pubblicato in tante lingue, anche in quella italiana, e che contiene la parte, diciamo così, probabilmente sulla quale è sconsigliabile mettere le mani, della Costituzione, anche se forse qualche articolo Insomma, ce n'è qualcuno forse che, insomma, il 39 per esempio, anche il 7, insomma, ce ne sono alcuni che forse avrebbero bisogno di qualche revisione, ma andiamo a guardare l'argomento giuridico in base al quale, come accennava il professor Fuggiotto, la Costituzione della Comunità Europea, la partecipazione italiana alla Comunità Europea è stata legittimata proprio con un voto così modesto. Perché in altri stati non è stato così, in Olanda hanno modificato la Costituzione, anche in Belgio hanno modificato la Costituzione ed è ragionevole che si modifichi la Costituzione. Per Bacco si partecipa a un'entità che non condivide più, in molti casi addirittura esercita esclusivamente una gran parte dei poteri dello Stato, e farlo con una legge ordinaria, cioè con una legge come quella che si può fare per spostare, che so io, per stabilire il rifinanziamento delle missioni militari nel Kosovo, forse non ha lo stesso peso specifico. E invece così è stato. E allora i giuristi, che sono spesso fantasiosi, come diceva il professor Puggiotto, e che riescono a manipolare un po', manipolare in senso buono in questo caso, la Carta Costituzionale, e hanno preso in considerazione una parte dell'articolo 11. L'articolo 11 della Costituzione dice: l'Italia ripudia la guerra. Sul ripudia c'è stata anche una certa discussione, perché rifiuta, perché disdegna, ma ripudia è parso il migliore, dà però una certa sensazione così di, beh, insomma, di divorzio all'italiana. Ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Su questo appunto, quando faremo la lezione al Marconi, ci fermeremo, perché qui c'è da dire parecchio, in quanto anche qui l'articolo è stato stiracchiato in qua e in là in diverse circostanze, ma non è questo di cui dobbiamo parlare oggi. E consente, dopo un bel punto e virgola, consente ancora l'Italia, in condizione di parità con gli altri stati, il che certamente provocherebbe qualche problema a vederla come base giuridica per l'adesione all'ONU, posto che aderendo all'ONU noi non siamo entrati in un'organizzazione dove gli stati sono tutti uguali, perché ce ne sono cinque che sono, come diceva Orwell, un pochino più uguali degli altri, no? Quindi non sarebbe buona neppure per questo, però flessibilmente si è ritenuto che questo fosse sufficiente, dicevo, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. L'Italia poi promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Il punto che si è adoperato per giustificare questa partecipazione alla Comunità Europea è stato proprio questo: in condizioni di parità con gli altri stati consente alle limitazioni di sovranità. Sulla parola limitazione di sovranità sarebbe da fare un discorso di carattere un pochino tecnico, lo faccio appena un attimo. La sovranità non è come un salame che si possa fare a fette. La sovranità o c'è o non c'è, tant'è vero che gli stati che facevano parte, gli stati che facevano parte dell'impero, i cosiddetti stati che facevano parte dell'impero, per esempio francese, no? Il re del Siam, no, c'era il re del Siam a quell'epoca, era un personaggio più che altro da cinema che da altro. In quel caso il Siam, la comunità internazionale non lo considerava uno stato, anche se c'era il re, come se c'era il re in Marocco, non era uno stato perché non aveva l'effettività del potere. Il potere l'avevano i francesi, non l'aveva il re del Siam. Ecco, allora dire la limitazione, perché aveva una sovranità limitata, locuzione cara al nostro vecchio Leonid Brezhnev, che diceva appunto che gli stati dell'est europeo erano a sovranità limitata, che era un controsenso. O la sovranità c'è o non c'è. Nel caso di specie l'Europa, la comunità europea, non ha una sovranità che sua propria, ma deriva i suoi poteri dal fatto che l'Italia, come la Francia, come la Germania e gli Stati membri, hanno progressivamente affidato a lei il compito di esercitare. C'è la stessa differenza che c'è fra il fatto che uno guidi un'automobile propria oppure vada in giro con una macchina che gli ha affidato un suo amico a noleggio o in qualsiasi modo, senza rinunciare ad essere proprietario. Scusate, l'esempio è un po' banale, ma per far capire. Allora, la comunità quindi ha questo limite, è un'entità che non è sovrana perché non è autocefala, però progressivamente è andata cambiando natura. Sotto gli occhi di nostri occhi, e questa sua posizione così subalterna rispetto agli stati è andata affievolendosi, è diventata sempre più capace di fare qualche cosa di diverso e di maggiore rispetto a quello che si immaginava all'inizio. Io ricordo quando nel 1962, lo racconto qualche volta, nel 1962 sono andato al Ministero dell'Agricoltura e ho detto: è uscito il regolamento sull'organizzazione comune del mercato dei cereali. Voi mi potete credere se io lo sapevo. Allora dico: guardate che dovete designare l'organismo di intervento. E il direttore generale: ma guarda, ma lei crede a queste stupidaggini? Ma quello che ce li porti a noi del regolamento comunitario? E dopo, il 17 di luglio, hanno stabilito che l'organismo di intervento fosse la Federconsorzi, con quel che è seguito, ma questi sono altri discorsi che non interessano in questa sede. Per dire, gli stati stessi non si erano resi conto, gli stati, la burocrazia, di quello che succedeva. In Italia a lungo si è violato il diritto comunitario proprio perché i funzionari pubblici rifiutavano di dare attuazione al diritto comunitario se non diventava una legge dello Stato. C'è voluta una serie di sentenze della Corte di Giustizia, ma cattive, cattivissime, l'ultima è stata la Simmental, in cui ha detto: non è pensabile che in Europa ci siano degli stati che, a differenza degli altri, rinvino l'applicabilità di un regolamento, di una norma comunitaria, all'attuazione di un provvedimento interno non necessario e superfluo, che non può essere neppure ripetitivo, per delle altre ragioni che poi vedremo di capire. Quindi la comunità progressivamente si è affermata. Quando è partita nel 59 era un bambinino fragile, una costruzione che avrebbe potuto essere distrutta con grande facilità, un primo atto di distruzione che non è riuscito per la buona volontà di tutti è avvenuto nel 60, quando la Francia ha adottato la cosiddetta politica della sedia vuota. All'epoca, nella fase iniziale, bisognava votare all'unanimità, poi si è passato per molti settori alla votazione a maggioranza qualificata. La Francia ha incominciato a praticare la politica della sedia vuota e si è bloccato tutto. Poi alla fine hanno trovato una formula che posso anche dirvi perché è divertente. I cinque stati hanno detto che avrebbero fatto il possibile, i cinque stati esclusi la Francia, per fare in modo che ci fosse l'accordo su tutto. E il sesto stato, la Francia, ha detto: io ci vengo perché tanto sono sicura che si dovrà andare avanti solo se c'è l'accordo su tutto. Questa cosa si è ripetuta anche più avanti a Ioannina, con un accordo quando c'erano molti più stati, ce n'erano 10, però un po' alla volta ha perso di sostanza, e oggi spesso e volentieri si vota a maggioranza qualificata e quindi si è disposti ad accettare la soluzione che è caratteristica, grande caratteristica della comunità europea, cioè il fatto che gli stati partecipano, però un meccanismo di voto fa sì che anche uno stato che non sia d'accordo, se si è raggiunta la maggioranza qualificata, deve rispettare il diritto comunitario e dargli attuazione. Finché è stata 6, la comunità è stata un'entità che si è progressivamente andando resa sempre più coesa. C'era comunità di interessi, si vedeva giorno per giorno la positività dei risultati che questa coesione produceva. È indubitabile, è stato un periodo di straordinario slancio, al punto tale che dopo una dozzina d'anni e dopo essere stati ricacciati fuori dalla porta da De Gaulle un paio di volte, gli inglesi, il Regno Unito, ha chiesto di poter entrare nella comunità. E insieme con lui è entrata la Danimarca e l'Irlanda. Ci è voluto Pompidou, ha dovuto morire De Gaulle prima, perché De Gaulle non li voleva. Io solidarizzo un pochino con De Gaulle, nel senso cioè che ho l'impressione, peraltro comprovata dai fatti, che il Regno Unito sia con un piede dentro e un piede fuori, nel senso cioè che, lo abbiamo visto, per esempio, le regole sociali europee sono state votate all'epoca da 11 stati, la dodicesima che era il Regno Unito non ha accettato questa regola, allora si è inventata l'Europa a velocità variabile, a integrazione variabile. Dopodiché quando è arrivato Blair ha accettato anche lui questa soluzione, però si vede sempre la loro posizione, loro sono sempre quelli che dicevano nebbia sulla manica, il continente è isolato. Questo è il punto di vista classico, questo è il punto di vista classico. Adesso non lo possono più dire perché c'è la galleria, però insomma è il punto di vista classico. Ovviamente la loro partecipazione, che cosa ha significato la partecipazione inglese? Ha significato un colpo di freno in direzione dello sviluppo dell'integrazione politica, indubitabilmente. Ma questo lo vediamo non solo per... è stata l'equipe che ha partecipato. L'Irlanda ha partecipato per godere dei vantaggi, giustamente per godere dei vantaggi che uno sviluppo economico sostenuto dalle finanze comunitarie poteva portare a quel paese, cosa che è avvenuta in maniera, diremmo anche travolgente in un certo senso. La Danimarca ha partecipato, però ha stabilito con un protocollo a parte che, contrariamente a quanto accade in tutti gli altri paesi, c'è una piccola eccezione, e cioè nessun cittadino comunitario può comprare beni immobili in Danimarca, perché li devono comprare solo loro. Naturalmente uno ci pensa un attimo e dice, beh, insomma, mi pare che sia fuori posto, dopo ci ripensa un altro po' e dice, ma la Danimarca, se avete presente, è una specie di dito che si protende verso il su, e sotto il dito c'è la Germania. Allora dice, questi vengono con i bertogli e segni e si comprano tutto. E può anche essere un'idea, voglio dire, però è un modo di aderire che non è pieno, è un modo, è un'adesione condizionata, con riserva mentale, se mi fa comodo ci sto, se non mi fa comodo non ci sto. La cosa ha avuto conferma successivamente quando, a proposito della posizione del Regno Unito, quando si è varato l'euro, che è stato un altro passo in avanti enorme di tipo integrativo, enorme. Perché l'idea che lo Stato non possa più battere moneta falsa attraverso la stampa di carta, perché questa è la tecnica, no? Finché voi sapete che le monete sono un'invenzione abbastanza recente. All'inizio si scambiava una pecora con un cavallo, due pecore con un cavallo, poi si è passati a un mezzo di scambio che era un pochino più praticabile, cioè l'argento o l'oro, perché uno si portava un pezzetto d'oro grande così e con quello comprava 10 cammelli e via andare. Un bel giorno qualcuno ha pensato, beh, invece di andare sempre in giro con l'oro a pezzetti facciamo le monete, però le monete che sono vissute a lungo nella storia dell'umanità altro non erano che oro monetato, argento monetato. Chi ha studiato un po' di storia sa che le monete venivano truccate dallo Stato, che riduceva la percentuale di metallo di valore. Nerone ha fatto una delle belle prime svalutazioni della storia, che le svalutazioni si facevano limando le monete, infilando dentro metalli diversi, che poi quando è arrivato l'oro dalla Spagna dopo la scoperta dell'America c'è stato uno sbalzo fra il valore dell'oro e dell'argento, perché l'argento è cresciuto e l'oro è diminuito in quanto c'era molto oro a disposizione. Venezia, che era forse la repubblica più saggia, non lo dico per patriottismo perché sono convinto, era la repubblica più saggia, quando arrivavano monete, zecchini da fuori, era obbligatorio riportarli alla zecca che li ripunzonava per fare in modo che lo zecchino fosse sempre la moneta col valore stabile. Infatti ha preso il posto del bisante, è stato dal bisante allo zecchino, siamo arrivati fino... E a proposito, nella qualità di presidente dell'Accademia di Concordi, noi abbiamo una bellissima raccolta di monete che hanno fatto dei nobili rodigini, che poi ci hanno lasciato in eredità. Ma accidenti, non c'è neanche lo zecchino, perché quello ce lo spendevano, ci sono tutte quelle più vecchie e neanche lo zecchino, uno straccio di uno zecchino non c'è. Beh, pazienza, chiusa la parete, scusi professore se ho deviato, no, perché è molto severo il professor Puggiotto, io devo stare attento. Allora, dicevo, ecco, l'euro è stato una cosa straordinaria, l'ideazione di una moneta comune è stato straordinario, perché voleva dire agli stati, voi non stampate più moneta, la stampa la comunità la moneta. Questo aveva delle esigenze di carattere economico molto forti. L'Italia non è stata una delle ultime a spingere in questa direzione, non lei, gli altri, a seguito del comportamento dell'Italia, perché l'Italia, come voi sapete, ha avuto vicende piuttosto travagliate in campo monetario, perché benché abbia avuto spesso dei governatori abbastanza severi, poi alla fine la stampa di monete, di carta moneta e le emissioni di buoni del tesoro è stata una delle attività principali di governi per una ventina d'anni, 25, in modo che così dicevano di sì a tutti. Queste sono truffe naturalmente, perché io ti do ma non ti do niente, ti do sempre una cosa che vale meno di quella che ti dico che ti do, e quindi alla fine gli operai prendevano meno perché dicevano è aumentato il salario reale, aumentato il salario del 20%, la svalutazione del 25%, quindi qualcuno ha preso la fregatura, voglio dire. Ecco, questo fenomeno però, siccome veniva considerato in determinate circostanze come una svalutazione competitiva da parte soprattutto della Germania, che ci accusava di svalutare di più di quanto non fosse giusto per favorire le esportazioni, la cosa può anche essere vera, non sono in condizioni di dire né sì né no, alla fine si è deciso di costruire l'euro, ma lo si è deciso di costruire ad immagine e somiglianza in un certo senso del marco. E questo però ha significato un passo formidabile da un certo punto di vista per quanto riguarda l'integrazione europea, perché anche se, quando vi ho detto prima, la comunità europea non è sovrana, vi ricordate, l'ho detto, non è sovrana, e quindi teoricamente gli stati possono sempre andarsene, almeno in linea largamente teorica, a fronte però di una inesistenza dei dazi doganali, una inesistenza dei punti di frontiera, perché dal 92 non ci sono neanche più i punti di frontiera, a fronte della inesistenza, perlomeno per un certo numero di stati, di una moneta propria, la sovranità c'è ancora, sì, però non capisco proprio praticamente come potrebbe essere esercitata appieno da stati che hanno perso tutto questo. Certo, mancano alcuni elementi. Mancano alcuni elementi che sono l'elemento soprattutto della politica estera e di sicurezza comune. Per rimediare a questa mancanza, siccome il Parlamento europeo aveva lamentato questo deficit, nel 1991, poi è entrato in vigore successivamente, è stato firmato il Trattato di Maastricht, che tutti chiamano Maastricht, però in Olanda dicono Maastricht, io allora cerco di dirla all'olandese, però è lo stesso, non cambia niente. In questo trattato è il trattato sull'Unione Europea, che è diverso dal trattato della Comunità Europea, è un trattato a parte, è un trattato che contiene alcuni elementi molto importanti di cui poi voglio parlarvi a proposito del deficit democratico, ma soprattutto contiene anche invece degli aspetti fortemente negativi dal punto di vista della politica estera di sicurezza comune, perché in realtà la prevede, ma prevede che si debba essere unanimi e non prevede nessuna attività effettiva della Commissione, che è il governo in un certo senso della comunità, come propulsore, e quindi non ha dato risultati, e lo abbiamo visto, perché lo ripeto sempre ai miei allievi alla lezione di diritto comunitario: se ci fosse stata un'Europa unita che dava una risposta unica agli Stati Uniti quando gli Stati Uniti hanno detto vogliamo fare la guerra in Iraq, le risposte potevano essere due, sì o no, è vero? Se era no, io non so se gli americani avrebbero fatto la guerra, se era sì, la guerra sarebbe stata diversa, ne sono certo che sarebbe stata diversa, a prescindere dal fatto che alcuni stati avrebbero avuto difficoltà a dire di sì, ma dico, sarebbe stata comunque diversa, perché l'esperienza che hanno gli europei, e in particolare gli inglesi in questo caso, per quanto riguarda quelle parti del mondo, avrebbe indotto a qualche tipo di prudenza che invece gli americani non hanno, perché non hanno una formazione mentale adatta. Quindi dicevo, è questa debolezza intrinseca che toglie all'Europa quell'aspetto fondamentale che la potrebbe fare diventare un attore importante nel mondo, in un momento in cui ci sarebbe bisogno di un attore importante, serio e che ha sbagliato tanto e che quindi è più prudente degli altri, anche se veramente nella vicenda del Kosovo non devo dire che, non posso dire che tutti quanti siano stati prudenti. Dicevo, la mancanza di questo fa sì che ci sia proprio una lacuna forte per l'assenza di questa entità che per molti aspetti invece è presente. Siamo la seconda o la prima potenza commerciale del mondo, l'Europa, quindi siamo in condizioni di avere una voce in capitolo nel commercio mondiale, ma non siamo capaci di esprimere una politica purché sia unitaria in campo di politica estera e militare. Dicevo, questo meccanismo, il meccanismo che doveva portare alla costruzione di un'Europa unita, ha subito un primo scricchiolio con l'entrata del Regno Unito in particolare. Poi è entrata la Grecia e sono entrati i due paesi iberici, i quali non hanno spostato moltissimo gli equilibri. Ma poi progressivamente si è andato allargando la dimensione europea a tali spazi e a in direzione di stati così diversi per maturazione, per formazione, per mentalità, per storia, che oggi pensare di poter passare, come pensavano quelli che hanno firmato il Trattato CE, dalla unione economica alla unione politica, diventa sempre più difficile. E la difficoltà la si è vista con la mancata ratifica del trattato sia in Francia che in Olanda. Bisogna anche dire che quando si fanno questi referendum, magari poi la gente invece di votare contro la ratifica del trattato vota contro il governo in carica, perché la verità ultima forse è anche questa, perché ho l'impressione che nessuno avesse ben presente cosa voleva dire il trattato costituzionale, che era tutt'altro che un capolavoro, che marciava tutt'altro che in direzione di una vera unità dell'Europa. Non era poi tutta questa gran capolavoro, anzi io l'ho criticato fortemente, perché prevedeva più limitazioni che progressi rispetto all'unità. Ma dicevo, di fronte a questo enorme allargamento, che io non voglio criticare dal punto di vista morale, per carità, io penso che sarebbe stato giusto associare questi stati e tenerli in associazione per 10 anni e poi al momento in cui questa associazione avesse dato i suoi risultati sul piano economico, sul piano politico, sul piano democratico, acquisirli come nuovi membri. Ma costoro, io ricordo, ho sentito proprio un personaggio importante della Polonia appena dopo la caduta del dominio sovietico, che ha preso la laurea honoris causa a Ferrara e che è stato presidente del Senato polacco, il primo presidente del Senato polacco dopo la libertà, diciamo così, e il quale ha detto: ma non vorrei mica che noi, dice, siamo stati dipendenti per 20 anni da Mosca e che adesso dobbiamo diventare dipendenti da Bruxelles. Quindi c'è una riserva mentale. Questo è un signore di grande equilibrio, un grande professore universitario. Quando mi dice così, io mi sento piegare le gambe, perché dico, vuol dire che non sei pronto, perché non hai capito a che cosa si aspira. Però nello stesso tempo questo trattato di Maastricht, di cui dicevo male prima, signor Sindaco, se lei deve andare, lei domani lei si deve buccare la mia presenza per 3 ore andare, 3 ore tornare. Quindi,
ore 11,
ho capito. Ecco, quindi se ognuno ha la sua dose giornaliera, no? La dose media giornaliera.
La dose media giornaliera.
Sì, sì, no, ma lei è. Vada pure. Ma volevo dire, dico, non si preoccupi della. È interessante però di questo trattato, il trattato di Maastricht, poi è stato progressivamente modificato da una serie di altri trattati, ricordare alcuni aspetti che invece sono molto importanti, proprio sotto il profilo del cosiddetto deficit democratico di cui si accusa la comunità e l'Unione Europea. L'articolo 6 dice: l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. Questa è un'affermazione forte, ma non è importante l'affermazione forte, sono gli strumenti successivi che sono importanti. L'Unione rispetta i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e quali risultano dalla tradizione costituzionale comune degli Stati membri. Rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri e si dota di mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi. Però poi, se uno guarda il successivo articolo 7, ci si accorge che questa affermazione non è un'affermazione di principio vuota, ma è un'affermazione concreta che ha una sua effettività. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, della blanda maggioranza dei 4/5, ci vuole una certa cautela in questo caso, dei suoi membri, previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte dello Stato membro, di uno Stato membro, di uno o più principi di cui all'articolo 6, quelli che vi ho letto adesso, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere alla consultazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro. Poi, successivamente, è inutile che vi legga tutto, ma alla fine, se uno Stato si avvia per una strada non virtuosa, viene sospeso dal diritto del voto, deve continuare a partecipare alla vita della comunità, non ha diritto di votare e non percepisce determinate forme di sostegno. Quindi c'è anche un, come si può dire, un deterrente, una forza che consiglia di... E questo è un elemento di democrazia che è straordinario. Voglio dire, dov'è troviamo un trattato che dica una cosa del genere? D'altra parte, la comunità, quando stipula trattati, per esempio, con gli stati in via di sviluppo, ci propone delle condizioni che sono tassative. Io ti aiuto, però tu devi rispettare i principi fondamentali della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, tu devi rispettare la democrazia. Quindi si pone non come un contraltare o comunque una parte di un contratto, di un trattato internazionale in cui si cerca di vendere biciclette in cambio di banane, ma dice sì, va bene, io ti vendo le biciclette, tu mi dai le banane, ma tutto questo funziona solo se tu ti adegui a questi meccanismi, cioè ti adegui a garantire la libertà, ti adegui a garantire alcune forme di democrazia che sono importanti. E questo è l'aspetto positivo, molto positivo, anche se, come dico, poi malauguratamente noi non siamo di fronte a uno Stato, ma continuiamo a essere di fronte a un'entità mobile. Non solo, ma si è parlato molto del trattato costituzionale, tant'è vero che nel titolo si è scritto trattato costituzionale. Il trattato costituzionale era una cosa molto modesta, era una cosa che riprendeva un elenco molto lungo di diritti fondamentali dei cittadini, che adesso è ripreso anche dal trattato di Lisbona, che sostituisce questo trattato costituzionale, ma che mi passi, spero che Pugliotto non mi fusti per questo, ma del quale non è che ci fosse una grande necessità, perché la Corte di Giustizia ha lavorato molto alacremente in questa direzione. Inizialmente la Corte di Giustizia, cioè l'organo giudiziario della Comunità Europea, a fronte di alcuni ricorsi che le erano pervenuti, aveva detto: io mi occupo di economia, i diritti fondamentali li devo garantire gli Stati. A fronte di questa affermazione, che conteneva degli elementi di pericolosità, perché la comunità può adottare i regolamenti, che sono delle leggi, che hanno più forza delle leggi, come vi diceva il professor Pugliotto, a fronte di questo atteggiamento, la Corte Costituzionale tedesca, con la Solange 1, e la Corte Costituzionale italiana, con una sentenza del 1973, ha affermato: no, ma noi partecipiamo alla comunità perché essa garantisce ai nostri cittadini diritti che sono corrispondenti a quelli presenti nella nostra Carta Costituzionale. Allora, a quel punto, la Corte di Giustizia ha dovuto fare quello che dicono un cambiamento di posizione, e da quella volta è andata costruendo un sistema di valori e di diritti che trae dai diritti costituzionali degli Stati membri. Quindi Non mi pare che ci siano particolari problemi sotto questo profilo, perché progressivamente si è costruito questo catalogo. La Corte lo rispetta perché sa che se non lo rispettasse, le due Corti Costituzionali hanno proprio detto: se non si rispettano vuol dire che noi non possiamo partecipare a questa comunità perché non funziona come dovrebbe funzionare. Quindi è stata un'arma molto forte adoperata dalle due Corti. Signor Sindaco, buon lavoro.
Scusa, arrivederci, grazie.
E quindi questo aspetto, diciamo, questo del catalogo dei diritti è una cosa, diciamo, abbastanza pubblicitaria, che dà l'impressione appunto di un qualche cosa in più rispetto a prima, ma in realtà non aggiunge molto. Quello che infatti il perno dello sviluppo della comunità europea è stato, da un lato, come vi dicevo, lo sviluppo tecnologico e l'interesse del mercato così aperto, che ha fatto circolare persone, cose, beni, ma è anche stata la Corte di Giustizia, che ha fin dal 1962 smantellato allegramente tutti i comportamenti degli stati con sentenze una più terribile dell'altra, che hanno avuto il loro effetto. Però l'effetto pratico, l'effetto reale è stato quello di privare progressivamente gli stati della capacità di non rispettare il diritto comunitario. Nel 62 la Corte cosa ha detto nella sentenza Van Gentenlos? Ha detto: siccome il governo olandese aveva aumentato i dazi doganali, mentre invece nel trattato erano norme transitorie, adesso non ci sono più, ma nel trattato c'era scritto: nei 10 anni si ridurrà del 10% all'anno il dazio doganale fra gli stati, ecco, invece il governo olandese l'aveva aumentato. E la ditta Van Gentenlos ha pagato la sua tassa, poi è andata avanti al giudice olandese e ha chiesto che gli ridessero indietro, c'è scritto nel trattato il contrario. Il governo olandese è andato davanti, poi il giudice ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia si è trovata di fronte a questa affermazione del governo olandese. Dice: noi abbiamo firmato il trattato istitutivo della Comunità Europea, il trattato di Roma, però se questa è una cosa che riguarda gli stati, non riguarda i cittadini. Se noi violiamo il trattato avremo delle conseguenze di carattere internazionale, ma i cittadini devono pagare le tasse che diciamo noi. La Corte di Giustizia ha detto: no, quella norma è una norma precisa, ad effetto diretto, cioè che si applica immediatamente, perché scrive questa norma: gli stati membri riducono ogni anno al 10%, non dice se avranno voglia o qualche cosa che condizioni il senso della frase, è una frase imperativa, seria e secca. Quindi norma direttamente applicabile. Allora, direttamente applicabile una serie di norme del trattato, direttamente applicabili i regolamenti comunitari, progressivamente gli stati, faticosamente, con tante violazioni, con tanti arretramenti, con tanti ritardi soprattutto, ma alla fine gli stati hanno dovuto accettare tutto ciò che si basta, scusate, mi è scappato il dito, tutto ciò che si è andato progressivamente elaborando come norme della comunità europea. E le norme della comunità europea sono moltissime, così come ancora più importanti sono le sentenze, come vi dicevo, della Corte, che hanno interpretato queste norme in modo espansivo, in modo cioè da assicurare la piena ed effettiva applicazione del diritto comunitario in tutto il territorio. Questo era certo un grande passo, è certo un grande passo di natura politica, anche se noi la vediamo sotto il profilo giuridico, noi giuristi ci occupiamo di diritto, però in sostanza è un passo politico, perché l'idea che lo Stato non possa stabilire che quel prodotto non può entrare in Italia perché lo Stato italiano dice che non va bene, invece no, non può dirlo perché non ha il diritto di farlo. Per poterlo dire deve fare 100.000 cose complicatissime che non vi sto a spiegare, e poi più delle volte finirà per avere torto. Ecco, questo è un vero e proprio limite forte e un grande potere della comunità. Non potrà stabilire, adesso per esempio il Comune di Verona ha stabilito che nella graduatoria delle case popolari debbano essere preferiti per primi i cittadini veronesi. Che pare una cosa abbastanza banale e tutto sommato anche giusta, uno sui due piedi. E no, invece è già arrivato il messaggio dalla Commissione che ha detto: ragazzi, voi dovete scrivere, i cittadini residenti potete dire, senza però distinguere se sono nati a Verona o se sono nati a Düsseldorf, perché se c'è un lavoratore tedesco che risiede deve entrare in graduatoria allo stesso livello degli altri, così come accade è accaduto per i nostri lavoratori che nominano i rappresentanti sindacali in Germania, che sono essi stessi rappresentanti sindacali che votano, come votano gli stranieri in Italia, per le amministrazioni comunali, gli stranieri comunitari intendo dire. Cioè c'è un processo di integrazione che marcia, che cammina, però negli ultimi tempi questo grande allargamento, soprattutto a questi stati nuovi, 10 stati nuovi, e cioè 10 più 2 anzi, sono 12, e cioè Bulgaria, Romania, i tre stati baltici, la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovenia e poi Cipro e Malta, forse non so se ne ho dimenticato uno, e questo allargamento così improvviso e così ampio, certo ha facilitato diciamo, la possibilità di trovare qualche mercato nuovo alle imprese dell'Europa vecchia, e questo forse è stata la ragione di fondo, però già questo vi fa capire che ci stiamo allontanando dall'idea principe dell'Europa, e cioè che deve marciare attraverso l'economia verso l'unione politica. Qui invece si sta facendo quasi un ragionamento inverso della politica, dell'unione politica, non me ne importa un granché, devo cercare di vendere i telefonini anche in Romania, dico i telefonini per dire le biciclette o qualsiasi altro prodotto, e questo ovviamente snatura la finalità. Lascia intatto il contenuto del trattato dal punto di vista formale, però dal punto di vista sostanziale vuol dire allontanarsi dalla meta e non avvicinarsi alla meta. Poi c'è da dire infine un'altra cosa: malauguratamente le classi politiche dei vari stati, hanno preso questa cattiva abitudine, che non è solo italiana, è di tutti gli stati, perlomeno di quelli vecchi, adesso non so là cosa succeda, ma credo sia la stessa cosa, che se qualcosa non va bene è colpa della comunità, se invece c'è una cosa che va bene è merito loro. Questo fa sì che la comunità europea sia poco popolare. Si aggiunga poi il fatto delle zucchine, delle banane, di qualche altra stupidaggine di questo genere, la gente non capisce, o perlomeno si allontana sempre più dall'idea della importanza fondamentale dell'elemento costitutivo della nostra stessa sicurezza e della nostra stessa ricchezza, dato dall'esistenza e dallo sviluppo della comunità europea. Ecco, non fatevi lusingare da sirene più o meno addomesticate o più o meno indirizzate in un senso piuttosto che nell'altro. Il nostro benessere dipende dallo stare con gli altri. Ormai il mondo non riesce più ad essere chiuso, il mondo è aperto, il mondo tende sempre più a diventare globale. I mercati, la circolazione delle persone, le notizie volano molto più rapidamente di quanto non volasse Mercurio a suo tempo. Tra l'altro era il re dei ladri, quindi aveva tutta un'altra idea, ma comunque insomma aveva le ali ai piedi Mercurio, ma qui altro che ali ai piedi, quello che dico adesso, se ci fosse un sistema qui di internet lo potrebbero sentire anche i cinesi, probabilmente non capirebbero niente, però lo sentirebbero lo stesso. Ecco, il mondo sta cambiando, sta diventando sempre più piccolo, quindi l'entità Italia, così come l'entità Francia o l'entità Germania, diventano a loro volta sempre più piccole rispetto all'entità del mondo, e quindi è solo restando insieme che possiamo crearci una condizione di stabilità, una condizione di sicurezza e una condizione di pace. Io spero che lo capiamo, ma ho paura che questo non sia un granché vero, perché il Trattato di Lisbona, che è quello che sostituisce il trattato cosiddetto costituzionale che non è entrato in vigore, il trattato di Lisbona prevede che le competenze non esercitate della comunità, che la comunità non esercita, ritornino agli stati, cioè si sta avviando un processo potenziale inverso. Mentre prima il processo era verso la comunità, adesso si prevede anche la possibilità di avere il processo inverso, e questo è un brutto segnale, è un segnale che io spero non trovi concreta applicazione, però è un segnale fortemente negativo. In realtà qual è il problema oggi? Che se era difficile mettere d'accordo 6 stati membri inizialmente per costituire la comunità europea, Le difficoltà sono aumentate con l'entrata del Regno Unito, le difficoltà sono aumentate poi con l'entrata di altri stati, e adesso con l'entrata di questi ultimi 12 stati così diversi come livello economico, come tradizione democratica, come tutto da noi, e così gelosi più degli altri della loro sovranità perché l'hanno appena riconquistata piena, non promette un granché di buono. E in fondo, siccome questi trattati, quando vengono rifatti, vengono ristipulati come questo di Lisbona, devono trovare l'accordo di tutti i 27 stati, anche di Malta, anche del Lussemburgo, cioè anche di entità infinitamente piccole, il processo diventa difficile. Però, e con questo voglio concludere perché non vorrei che qualcuno avesse dei malori per avermi ascoltato così tanto tempo. Cosa dice lei, più Giugiotto? Meglio
ancora,
di
ancora il tempo. Sì.
30 secondi mi ha detto. Comunque.
No.
Me l'ha fatto capire. Ma dopo, se volete farmi delle domande, io posso rispondere. E dicevo, però abbiamo però d'altra parte una piccola variante che è stata inserita nel sistema già da molto tempo, cioè quello della possibilità di avere l'Europa, ho fatto già cenno, a più velocità. L'Europa a più velocità ha avuto un esempio concreto nell'euro. L'unico Stato della comunità, quando è stato varato l'euro, che aveva tutti i parametri in ordine per entrare nell'euro, era il Regno Unito. E infatti non è entrato. Lo Stato che ne aveva meno di tutti era l'Italia e il Belgio, erano uguali, pari merito. Però si è ritenuto che politicamente, poiché abbiamo promesso che saremmo stati virtuosi, ci hanno creduto, questa è una cosa interessante, e abbiamo potuto entrare tutti e due nell'euro. Ecco, questa idea dell'Europa a due velocità, che è concretizzata nei trattati, consente agli stati che vogliano procedere verso un'integrazione maggiore, purché questo non implichi effetti negativi sull'integrazione che esiste già, consente a questi stati di marciare in questa direzione. È stato scritto questo pezzo di carta, è stato scritto questo documento, è stato scritto questo articolo del trattato, però malauguratamente fino ad oggi nessuno ha incominciato a dire potremmo realizzarlo per determinate finalità, soprattutto per finalità di carattere politico. Io mi auguro per il bene dei miei nipotini, i miei figli ormai sono grandi, maggiorenni e vaccinati, i miei nipotini insomma un po' meno, mi auguro che invece questo processo possa avere qualche applicazione pratica, perché non credo che si potrà avere un approfondimento della comunità a 27 portando tutti i 27 assieme, se non fra molto tempo, mentre invece alcuni stati hanno forse ancora l'idea di potersi integrare meglio. D'altra parte l'Europa ha perso una grande occasione di integrazione, che è stato quando è caduto il muro di Berlino. In quel momento la Germania era disposta a qualsiasi cosa purché i cinque Länder tornassero in Germania, era disposta anche a firmare un trattato costituzionale, ma vero, una costituzione, ma gli europei non avevano voglia di farlo. Quindi ci siamo persi una occasione storica, così come se l'è persa De Gaulle. A suo tempo, quando è diventato Presidente della Repubblica Francese, era l'uomo che aveva un'autorevolezza e un'autorità tale che avrebbe potuto portare la Francia, anziché a proclamare scioccamente che i suoi razzi erano disposti a tutta Zimut, cioè contro tutti. Aveva 14 razzi, ma erano disposti contro tutti. Faceva ridere i polli, però l'ha detto. Invece di dire questo, avrebbe potuto dire non si può procedere oltre se non integriamo maggiormente l'Europa. Ed è questo il mio auspicio, e su questo auspicio io vi ringrazio per l'attenzione.